Musei da amare. È questo il titolo dell'incontro al quale, in occasione di Arte Libro, hanno partecipato alcuni tra i direttori dei musei e centri legati all'AMACI, l'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani. Si è parlato di musei e territori, di investimenti e politiche culturali a lungo termine, del rapporto con il pubblico e dei problemi di educazione al contemporaneo. In ordine ascolterete Bruno Corà, del CAMEC di La Spezia, Edoardo Cicelin, del Madre di Napoli, Fabio Cavallucci, della Galleria Civica di Trento, e Gianfranco Maraniello, del Mambo di Bologna. Per saperne di più sull'AMACI, visitate il sito www.amaci.org.
Credo che noi siamo qui oggi per fare una riflessione appunto su queste istituzioni delle quali ci occupiamo, a diverso titolo, con diverse modalità e direi anche a partire proprio da modelli molto diversi. È vero che tutto questo tuttavia converge e come in un imbuto, diciamo così, dentro una problematica che è quella che riguarda la fruizione dell'arte dal punto di vista pubblico, come servizio pubblico, pubblico privato, eccetera, in Italia. Penso che sia innanzitutto importante fare questa sottolineatura, cioè i centri d'arte moderna e contemporanea italiani, i musei, hanno una fisionomia tra loro pressoché incomparabile, dovuta alla diversa origine che hanno avuto e anche alle diverse, ai diversi modelli, diciamo così, di gestione manageriale e di carattere, diciamo, istituzionale, amministrativo, eccetera. Per cui ci troviamo di fronte a delle realtà molto giovani, in alcuni casi molto ben strutturate e, diciamo, si presentano quindi con una struttura adeguata, direi, a quella che è l'attualità del panorama artistico nazionale e internazionale. Poi ci sono altre realtà più deboli, più fragili, più periferiche, non per questo meno combattive, e che tuttavia devono fare i conti con tantissime diciamo, carenze, sia di carattere organico, strutturale, proprio in termini di gestione, sia in termini di budget e poi sia anche in termini di quello che è il rapporto, diciamo, di frequentazione, di consumo, di utenza del territorio, che in alcuni casi appunto è vergine. Quindi la funzione che svolgono questi centri è fondamentale, perché è iniziatica quasi. Il museo lavora all'interno di un contesto, è inseparabile da questo contesto. Il contesto di cui sto parlando io considera i luoghi di studio, le università, le accademie di belle arti, considera gli studi stessi degli artisti che noi siamo tenuti a visitare, a conoscere, considera le associazioni, gli archivi privati o pubblici, considera le associazioni come gli amici dei musei e così via, l'editoria specializzata, siamo in una fiera. Il museo è legato ai mass media, non solo ai periodici, ai quotidiani, ma a tutto il mondo della televisione, eccetera. C'è da ultimo, no, in questo imbuto, il cul-de-sac, si chiama Ministero dei Beni Culturali. Dobbiamo fare i conti con questo ministero, ci dobbiamo conoscere meglio, di più, dobbiamo avere più relazioni. A me sembra che tutto questo scarseggi fino ad oggi. Vedete che il piatto è largo, bisogna metterci i piedi dentro.
Vero, noi abbiamo un rapporto con il territorio, realmente, insomma, bisogna essere anche realistici e dire, come ha giustamente osservato Bruno Corà, che in realtà non essendoci un modello italiano di istituzioni culturali dedicate al contemporaneo, ognuno di noi se l'è inventato un po' da sé, insomma, la strada da percorrere, e quindi c'è anche una difficoltà di interlocuzione tra le varie istituzioni italiane, perché il punto di raccordo, cioè al fondo dell'imbuto, come diceva Bruno, c'è il Ministero dei Beni Culturali, cioè significa c'è lo Stato, c'è la Nazione, c'è il luogo del governo centrale che non fa da server per tutto ciò che accade nella rete globale. Però questo è un problema, però io credo che noi siamo in una fase in Italia di costruzione, qui siamo a Bologna dove il Mambo è un'entità che sta nascendo, anzi rinascendo. Anche il mio museo a Napoli è un museo che, diciamo così, sta finendo di essere costruito. E nel costruire queste realtà, non avendo avuto noi modelli di riferimento certi in Italia, avendo una conoscenza abbastanza vasta di quello che succede nel mondo, abbiamo cercato una nostra strada, cercando un rapporto con il territorio, cercando di capire che cosa il territorio esprimesse, ha espresso, esprimerà, insomma, che cosa il territorio fa per l'arte contemporanea, significa il sistema delle gallerie, significa il sistema massimediale, significa tutti gli artisti e compagnia. Ma abbiamo dovuto anche affrontare il tema molto più lacerante di come staccarci da questo territorio per costruire un modello che fosse di riferimento per il territorio, ma anche, diciamo, di avanzamento rispetto alle dinamiche presenti sul territorio, perché in Italia poi è così, noi viviamo un sistema frammentato e debole e le istituzioni che nascono, se restano ancorate alla realtà locale, finiscono col deperire e con il morire. Neanche basta la storia che pure Napoli ha, che pure La Spezia ha, che pure Bologna ha, che tutti, insomma, tutte le città italiane hanno anche sul contemporaneo, ma qua bisogna ricostruirla una storia, cioè bisogna ricostruire una prospettiva per il futuro che renda anche giustizia al passato, ma che sia una prospettiva per il futuro, una prospettiva più larga, il che significa che le istituzioni culturali, i musei di arte contemporanea in Italia sono delle strutture contraddittorie, spesso conflittuali, problematiche, diciamo. Per cui effettivamente il titolo del convegno Musei da Amare è appunto, è, diciamo che è un'esortazione che dobbiamo far nostra, dobbiamo cercare di, insomma, di rendere operativa. Diciamo che io penso, e a Napoli la strada che stiamo percorrendo, che in definitiva, che se ne dica, che si è detto anche qui, abbiamo un pubblico crescente, abbiamo un grande interesse nei mass media, se poi però queste cose qua le andiamo a analizzare nel dettaglio, non sono reali. In realtà l'effetto mediatico, il pubblico, diciamo le masse, le file, non le troveremo mai nei musei di arte contemporanea italiani, mai. Auspicheremmo che ci fossero. In realtà ci sono degli eventi, diciamo, giocati sull'aspetto soprattutto moderno e attuale dell'arte, e sono spesso operazioni molto di vetrina, operazioni molto commerciali, operazioni molto mediatiche, che producono un apparente interesse per delle cose che accadono. Abbiamo mostre bruttissime in Italia, che sono però super visitatissime. Il problema è che il pubblico che i mass media creano non è un pubblico reale, fatto di persone in carne e ossa, è un pubblico istantaneo, il pubblico diciamo della pubblicità, non so, insomma, che compare e scompare all'improvviso. Il problema dei musei invece è quello di stabilizzare un rapporto e costruire un pubblico. Io direi addirittura che la vera missione del Museo d'Arte Contemporanea in Italia, su questo territorio qui, in tutti i territori cittadini, ma insomma il territorio italiano, è quello di costruire il pubblico, che sia consapevole e che sia partecipe di quello che accade nel museo, che senta il museo come una realtà propria. Noi tutti lavoriamo, in Italia, insomma, questo è una, chiunque dirige un museo, chiunque faccia questo lavoro lo sa, lavoriamo sempre in una situazione un po' strana, perché abbiamo necessità di costruire degli eventi che siano attrattivi, e perché siano attrattivi occorre essere nel circuito della comunicazione, quindi in qualche modo spostare dall'aspetto che indicato da Castagnoli, dall'aspetto scientifico, che pure sarebbe necessario mantenere il più possibile forte, per entrare in dei canali di, diciamo, di attenzione che non poco hanno a che fare in effetti con le dinamiche che sono interne alle questioni dell'arte contemporanea, o che pure lo sono, ma che poi fanno parte dell'arte contemporanea, ma non sono esattamente quello che è l'arte contemporanea. Nello stesso tempo però questo ci serve farlo, perché abbiamo bisogno che il pubblico venga, cioè che la gente sia interessata. E c'è quindi il secondo momento in cui noi, una volta che il pubblico è entrato nel museo, cerchiamo di catturarlo un'attenzione diversa. Allora dobbiamo costruire delle mostre che abbiano dei forti apparati didattici, che abbiano una capacità, diciamo, educativa nei confronti della gente che li frequenta, dei visitatori. perché non abbiamo in Italia una vera quantità, una massa di visitatori informati. Noi abbiamo in Italia una cattiva informazione sull'arte contemporanea, molto frammentata. Ogni territorio si è costruito la propria mitologia, diciamo, localistica, e si ha una forte difficoltà a capire l'universalità del linguaggio artistico, e quindi il compito poi finale del museo, dopo aver fatto i fuochi di artifici per poter aver pubblico, è trattenere questo pubblico, formarlo, educarlo, fidelizzarlo, cioè fargli capire che il museo è uno dei luoghi vivi della città, e non è necessario che accadano delle cose particolari nel museo perché il museo debba essere frequentato, ma probabilmente il museo dovrebbe essere frequentato tutti i giorni e conosciuto nei dettagli, perché quando si partecipa ai grandi eventi di grande pubblico in realtà noi non vediamo assolutamente nulla oltre che la folla che guarda i musei, diciamo, che guarda le opere. Noi non vediamo mai le opere in questi grandi eventi, e quindi il nostro compito paradossalmente è quello di essere molto vivaci, molto intelligenti e creativi, ma nello stesso tempo essere rigorosissimi e capaci di trattenere, costruendo informazioni, un pubblico che venga educato, istruito, informato.
Museo è una parola antica che ricorda le muse, però queste muse non sono soltanto qualche cosa di antico da conservare, ma forse dovrebbero sempre di più diventare quello che erano all'origine, cioè un'ispirazione, un motivo di crescita che attraverso l'arte può fornire una possibilità di espansione della creatività anche nella società. Il museo allora non è più soltanto un luogo dove bisogna andare, ma diventa un centro propulsore, diventa un centro di azione che consente agli artisti di muoversi, di operare, alla gente di essere più vicina all'arte contemporanea, come in fondo l'arte contemporanea è sempre stata nella storia. È anche vero che negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un sempre maggiore interesse sull'arte contemporanea, anche proprio sui media di stampa o anche in parte sui media televisivi. Non c'è più rivista, non c'è più magazine settimanale, mensile, che non abbia la sua rubrica, che non abbia un'attenzione su quello che succede anche sul mondo contemporaneo. È vero che questa attenzione non arriva attraverso i criteri scientifici, storici, che naturalmente noi direttori di musei, di istituzioni preferiremmo, ma arriva principalmente, come diceva Cicelin, sul fatto che le istituzioni tendono anche a realizzare delle operazioni effimere magari, degli eventi che poi portano l'attenzione. Ma questo lo vediamo non soltanto in Italia, è il mondo che si sta muovendo così. C'è una grande attenzione sull'arte contemporanea nel mondo, bisogna ammetterlo. 110 jet privati che arrivano all'aeroporto di Basilea durante la fiera credo che siano un dato molto più importante del numero, delle pure decine di migliaia di visitatori che in quei 4-5 giorni della fiera di Basilea arrivano. Il fatto che ci siano sempre più biennali e visitate, perché comunque c'è un pubblico, questo per dire che comunque il panorama dell'arte contemporanea a livello mondiale si sta muovendo, c'è un'attenzione forte. Poi però c'è anche un caso Italia che certo possiamo, come dire, riferire in parte alla stampa, ma che nasce da presupposti anche molto diversi. Noi sappiamo che l'Italia non brilla per investimenti nell'ambito culturale rispetto ad altre nazioni del mondo occidentale, lo sappiamo benissimo, ma fossero anche gli stessi numeri, dobbiamo ammettere che l'Italia ha un problema, o meglio, come dire, una potenzialità in più, che è la sua storia. Gli investimenti nel campo artistico in Italia inevitabilmente devono andare in gran parte sulla strada della conservazione di tutta quella storia che faceva dire, probabilmente non è più vero, che l'Italia possiede il 70% dei beni culturali mondiali. E quindi c'è poco da fare. In realtà bisognerebbe non raggiungere gli stessi livelli di investimenti, bisognerebbe probabilmente raddoppiarli rispetto ad altri paesi del mondo occidentale, cosa che, data la situazione economica generale, in questo momento vedo difficile. Questo però credo che ci debba far riflettere anche su, come dire, una visione anche più larga, che un momento vada al di fuori dalle nostre problematiche che sono state sottolineate. Noi tutti soffriamo quotidianamente le difficoltà di gestire uno spazio, voi grande, voi piccolo. Ma credo che il nostro compito, insieme a quello poi di tanti altri, che sono anche i critici, anche i giornalisti, sia anche di capire in fondo dove sta andando il mondo, anche nel settore dell'arte. Perché siamo di fronte a dei grandissimi cambiamenti che noi dobbiamo riuscire a capire ora, se vogliamo in qualche modo, non dico gestire, ma, come dire, essere perlomeno in una corrente positiva di trasformazione. C'è per esempio un libro di Adriana Polveroni che non è ancora uscito, e qui la saluto, That's Contemporary Art, ma non ne sono sicuro, che analizza la situazione italiana dei musei, la confronta anche con la situazione europea e internazionale, e mette in evidenza come negli ultimi anni ci siano stati dei cambiamenti enormi. Noi sappiamo che, per esempio, una delle grandi potenzialità del Museo d'Arte Contemporanea è stata la struttura architettonica, cioè molti musei hanno giocato non tanto sull'evento del momento, ma su un fattore simbolico enorme, che è una presenza forte nella città e magari d'immagine attraverso i media. Noi tutti sappiamo ovviamente che esiste il Guggenheim di Bilbao. Sfido anche noi addetti ai lavori a fare un elenco di alcune delle mostre principali che si sono svolte lì. In realtà, se noi andiamo a vedere cosa sta succedendo nel panorama artistico, e quindi penso agli artisti, la trasformazione è molto evidente. Gli artisti sempre di più producono opere che non sono più oggetti tradizionali, ma che molto spesso cercano di interagire con la società, con il pubblico. C'è un processo di trasformazione. La gente che va al museo perché c'è una potenzialità mediatica che li rende partecipi di quella cosa, ma può anche andare al museo o può interessarsi all'arte contemporanea se quell'arte diventa qualcosa di importante o perlomeno di interessante per ciò che loro stanno facendo quotidianamente, per ciò che le persone stanno facendo quotidianamente. E allora, in questa trasformazione, anche il museo in qualche modo deve perdere un poco la sua veste. È vero che noi dobbiamo anche conservare, per carità, ma dobbiamo anche incoraggiare quell'arte che sta andando attraverso questa nuova o comunque questo percorso.
Il fatto stesso che a un tavolo di relatori come questo ci troviamo esclusivamente direttori di musei e poniamo un tema come appunto musei da amare, la quasi totalità dei presenti è anche membro dell'associazione Amaci, insomma l'amore sarebbe qualcosa non da reclamare ma da offrire, quindi dovremmo essere gli ultimi a proporci con questa esigenza di essere messi sotto osservazione e soprattutto appunto sotto una veste erotica, affettiva, rispetto all'attività che le nostre istituzioni e noi come persone proponiamo. Però individuiamo un punto evidente già dal tema, ed è una cosa che i miei colleghi hanno già detto, espresso, non posso che condividere, del resto sono parole dettate proprio dall'esperienza sul campo, e cioè che siamo di fronte ormai a una necessità di spostare il tema fondamentale su cui troppe volte ci siamo incontrati, abbiamo discusso, abbiamo addirittura creato un'associazione per testimoniare che le premesse per un diffuso sistema culturale e per un diffuso sistema istituzionale dedicato all'arte contemporanea evidentemente esiste. Esiste nella sua fragilità. E qui secondo me viene l'esigenza appunto che questa possibilità di diffusione del sistema istituzionale dedicato all'arte contemporanea ha le sue premesse, ma non delle fondamenta così solide. Raccolgo quindi l'intenzione iniziale, mi sembra, di Nino, del professor Castagnoli, dire attenzione ai meccanismi di protezione. Perché il problema, secondo me, è proprio garantire una continuità di progetto, una continuità di programma. E questo passa attraverso quello che i miei colleghi, secondo me, in maniera diversamente articolata, hanno proposto con una certa consuetudine e familiarità con le pratiche artistiche contemporanee. Non a caso qui non stiamo parlando di musei in generale, ma dei musei di arte contemporanea. E io credo che con una certa finta ingenuità posso oggi dire: noi la strada fino a un certo punto l'abbiamo fatta, ma secondo me il problema non è adesso di cedere alla logica pericolosa di quantificare il nostro lavoro sulla base del numero dei biglietti staccati al botteghino di un museo, perché non funziona così e soprattutto non è quello che conta. È certo che è rilevante, è certo che noi rispondiamo a una pubblica amministrazione, ma io credo che il nostro vero problema non sia il rapporto con l'informazione specializzata. Io non ho nulla da dire. Secondo me quello che oggi è da prendere in considerazione è il rilievo in questo paese che la cultura in generale, e io dico un'altra cosa, la ricerca scientifica, se parliamo appunto di programmi scientifici in generale, di cui l'arte è forse una regione minoritaria, ma non credo meno fondamentale, ha nel contesto generale degli investimenti del nostro paese. Non solo investimenti economici, quanto conta quello che facciamo? Perché quella che ancora si chiama terza pagina è finita a pagina 60 dei quotidiani? Quanto conta l'incidenza di quello che facciamo nelle reali pratiche? Ma non perché non abbia un reale valore e perché, non a caso, noi spesso parliamo di un certo snobismo, una situazione anche elitaria, siamo circondati, io credo, e frequentati da persone di notevole intelligenza, non persone che hanno appunto del tempo da perdere e quindi considerano l'arte come puro intrattenimento. Credo che oggi manca proprio un processo più generale di educazione rispetto ai valori della ricerca, dell'innovazione, ma credo che a un certo punto noi dobbiamo essere consapevoli di questo compito, ricordarci della funzione educativa dei musei, metterci a disposizione e offrire strumenti anche ai giornalisti della stampa specializzata per capire meglio, per far comprendere meglio quello che facciamo, perché il nostro vero problema in Italia, e qui è la differenza rispetto ai casi europei, è che ogni volta che ci troviamo a improvvisare la nostra missione istituzionale, passiamo sempre attraverso un processo di convincimento rispetto agli amministratori, ai politici, e adesso secondo me rischiamo di sbagliare se diciamo anche al pubblico, che ne valga la pena. Dobbiamo difendere ogni volta un territorio che è molto fragile, ma noi ad esempio credo che dobbiamo adesso avere diversi interlocutori. Credo che ad esempio ci sia in Italia una certa difficoltà ad avvicinare ad esempio gli studenti alle scuole, nonostante molti di noi hanno degli eccellenti dipartimenti didattici, ma che parte ad esempio, secondo me, da un processo addirittura purtroppo di ignoranza e di mancanza di mezzi di molti degli insegnanti della scuola pubblica italiana che vivono il Museo d'Arte Contemporanea con una certa diffidenza, e noi dobbiamo adesso saper dare anche degli strumenti perché altrove, magari anche nelle scuole, ci sia la possibilità di integrare quei programmi scolastici che non arriveranno mai a trattare di quello che noi facciamo quotidianamente, cercando di aggiornarci e di raggiungere degli standard condivisibili con la scena internazionale, ma non perché dobbiamo prendere l'estero come modello, perché noi rimaniamo appunto esclusi da un dialogo, da una possibilità di ricerca, da un investimento culturale, dalla dignità anche che acquista un paese, dalla sua capacità anche di promuoversi, e quindi anche di destrutturare appunto i valori che rischiano di essere non adeguati ai tempi che corrono. E attenzione, perché se questo non lo facciamo insieme, ma non noi come musei, io dico tutti insieme, soprattutto con chi arriva appunto in queste riunioni e che quindi è interessato a questi temi, motivato, rischiamo di ritrovarci nella condizione dei ricercatori scientifici italiani, molti dei quali stanno cominciando a dire: scusate ministero caro di riferimento, avete ragione, non ne vale più la pena investire sulla ricerca scientifica in Italia, perché ormai il gap è troppo grande, non ne vale più la pena investire su cose che non ci porteranno a fare qualche cosa di sensato.